Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7, con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci.
Io ho come l'impressione che i nostri radioascoltatori sappiano già che innanzitutto è giovedì, che sono le 8:11, che è il 17 giugno 2021 e quindi c'è da aspettarsi soltanto una cosa da Radio PNR 96.400 e da Prima Mattina, che due punti sta arrivando. Pier Feltri con Piero Inoltrepò. Ciao Piero, buongiorno.
Ciao, io so che i nostri ascoltatori sanno che Carlo Zeme prima o poi vincerà il Telegatto.
Il Telegatto, ma per me sarebbe un onore. Innanzitutto credo non esista più, quindi bisogna rimettersi in ballo per
appunto
farlo.
Ma i tuoi ascoltatori lo sanno.
No, io in realtà viaggerò nel tempo e batterò l'eterna concorrenza con Ezio Greggio. Lo sento, Piero, ti ringrazio comunque di questa cosa, di questo inizio di puntata un po' complicata, ecco, mettiamola così. Allora, Piero, come stai? Tutto bene? Hai già preso il caffè?
Lo sto prendendo proprio in questo momento, perfetto. Proprio adesso, sì.
Amo pensarti
come
sulla
tradizione.
Sì, amo pensarti sulla poltrona che accarezzi il tuo gatto, come il signor Barnes dei Simpson. Allora, Piero, raccontaci un po', perché come tutte le settimane, i nostri radioascoltatori già lo sanno, ma è giusto ripeterlo, come tutte le settimane, ormai da mesi e mesi, ecco, Pier Feltri ci racconta un luogo dell'Oltrepò. Poi durante il lockdown abbiamo raccontato alcuni personaggi dell'Oltrepò, ma intrecciati per l'appunto con luoghi che potete vedere tutt'oggi fisicamente.
Ecco.
Ecco, dici un po'.
A proposito di lockdown,
sì,
guarda, partirei proprio da questo.
Perché,
no? Perché negli ultimi 15 mesi abbiamo conosciuto il significato della pandemia per la prima volta.
Sì,
no?
Sì.
E nel corso dell'Ottocento, invece, i nostri nonni in Oltrepone hanno conosciuto ben 3 di pandemie.
Attenzione.
Solo che si trattava di pandemie non riguardanti gli esseri umani, ma le viti, i vigneti.
Ah, attenzione, no. Spiegami un po' meglio.
Se oggi le pandemie arrivano dalla Cina, allora arrivavano dal Nord America, che era
certo
un po' la Cina dell'Ottocento,
sì,
paese lontanissimo in grande espansione. La prima è stata l'oïdio, poi sono arrivate quasi insieme la fillossera nel 1879 e la peronospora nel 1878.
Ok, ok.
La fillossera ha distrutto completamente i vigneti. In Europa non esistono vigneti più vecchi di quell'epoca, perché sono stati tutti ripiantati per farli diventare resistenti a questa malattia, no?
Certo.
Mentre le altre due sono ancora fra di noi, ma abbiamo imparato a curarle.
Ma
no?
Ecco, questo, Piero, è fondamentale, raccontare che per i nostri nonni, soprattutto nell'Oltrepò, aver conosciuto le pandemie delle viti è stato fondamentale, ma è soprattutto stato tragico e drammatico, perché
era
l'alimento principale, l'elemento principale delle
vigne. Morte tutte le vigne,
ecco, sì, certo.
Niente, poi tu sai che io sono un appassionato di enologia e mi diletto coltivare una piccola vigna, no?
Certo.
Con la quale produco qualche bottiglia di Barbera. In questo momento dell'anno il terrore di tutti i vignaioli, anche il mio, è proprio una di queste due, di queste malattie, che è la peronospora,
okay,
che è arrivata nel 1878, no? La plasmopara viticola, in dialetto El Negro,
okay,
anche il nome in dialetto, no? E in questo periodo dell'anno è proprio quando si fanno i trattamenti per evitare il Negro. Ecco, non tutti sanno che il Negro, che è originario del Nord America, è stato per la prima volta avvistato in Italia in Oltrepò.
Attenzione.
Nel 1878 a Santa Giulietta.
Pazzesco. Santa Giulietta è il luogo di cui parliamo oggi. Santa Giulietta è il comune dell'Oltrepò che andiamo a toccare oggi. Che cosa c'è? Insomma, perché Santa Giulietta, Piero? Dici un po'.
Beh, allora in realtà ti dico, ho pensato a Santa Giulietta perché l'altro giorno lavoravo nella vigna e mi è venuta in mente questa storia della peronospora Santa Giulietta.
Certo, è ben giusto.
Partito proprio un momento di attività. Però si possono raccontare tantissime altre cose di Santa Giulietta, nonostante questo,
sì,
questo lato preso da, forse un po' inusuale.
Certo,
parlare di Santa Giulietta. Allora, per esempio, una delle cose per cui è più nota Santa Giulietta è che è noto come il paese delle bambole.
Attenzione,
no?
Questa è una cosa interessantissima, hai ragione. Io ho scritto su Google, molto banalmente, Santa Giulietta, la prima cosa che è uscita sono le bambole.
Paese delle bambole.
Cosa significa?
C'è anche un sito, museobambola-santagiulietta.it.
Pazzesco.
Cioè, è un museo pubblico visitabile su appuntamento che si trova in paese.
Certo.
Dove appunto vedete queste bambole. Allora, tieniti forte, perché adesso ti faccio volare forte con uno di quei personaggi fuori dal normale che hanno cambiato la storia del mondo,
sì,
ma non si ricorda nessuno perché la gente dell'Oltrepò è gente giura buona.
Sì.
Dunque, il museo è dedicato a Quirino Conti.
Okay.
Quirino Conti,
e
nativo di Santa Giulietta. Scusa,
okay,
Quirino Cristiani.
Quirino Cristiani, sì.
Allora, Quirino Cristiani era il figlio del segretario comunale del paese, Okay. Ed è considerato l'uomo che anticipò niente meno che Walt Disney, dato che fu il regista del primo lungometraggio disegni animati della storia del cinema.
Pazzesco.
Anno 1917.
Pazzesco.
E realizzò il primo lungometraggio di animazione sonoro del mondo, anno 1931, 10 anni prima di Walt Disney. Cioè, questo qua era di Santa Giulietta.
Sì, sì,
capito?
Sì, sì, sì,
perché in Italia non lo ricorda nessuno, perché questo qua era emigrato giovanissimo e queste cose le ha fatte dall'altra parte del mondo, cioè in Argentina.
Ok, quindi Quirino Cristiani, nativo di Santa Giulietta, è partito con la sua valigia di cartone, mettiamola così, è andato in Argentina ed è stato, diciamo, anticipato di una decina d'anni quello che poi Walt Disney
esatto.
ha fatto.
Mamma cioè aveva 3 anni, quindi siamo partiti suoi con la valigia di cartone.
Sì, 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 certamente. Lui l'avranno portato in braccio, certamente.
Esatto. Aveva proprio lì, c'erano proprio i Cristiani Studios a Buenos Aires dove nascevano questi cartoni animati, l'ha fatto per anni e anni quel lavoro lì, solo che erano cartoni animati non solo dedicati ai bambini, cioè per okay. esempio il primo con il sonoro si chiamava Peludopolis e fu un fiasco perché era un film di satira politica che tempo che l'ha fatto era cambiato il governo,
certo,
quindi non aveva più
certo,
senso,
certo.
cioè ci voleva del tempo, era tutta roba fatta a mano
anche,
da poca gente.
Anche questa è una cosa affascinante perché lui arrivando prima di Walt Disney non era necessariamente il cartone animato considerato per bambini, cioè lui in
no,
effetti avendo una tavolozza vuota, una tavolozza bianca ha detto perché non farlo per adulti ad esempio.
Ma avesse avuto successo ora parleremo di un'altra cosa,
certamente.
Parleremo anche di suoi cartoni animati che se vuoi puoi vedere anche su YouTube qualcuno,
sì.
Sono cose anche carine da vedere,
sì.
Solo che questo cartone animato è arrivato quando ormai il governo era cambiato, quindi non se l'è fidato nessuno,
fantastico, fantastico.
E quindi niente, fra l'altro Cristiani conobbe Walt Disney perché Disney nel 1941 viaggiò in Sud America, mm-hmm. aveva appena realizzato Fantasia e Dumbo,
certo.
quasi 10 anni dopo Cristiani,
certo.
e lui si stimavano fra l'altro, e Quirino Cristiani suggerì a Disney di andare a conoscere un suo amico che stimava molto, che era il pittore Florencio Molina Campos. Disney okay. lo fece, anche loro due divennero amici, molto amici, collaboratori. E tu pensa che grazie a quell'incontro è nato Bambi, dato
wow.
che i disegni di Bambi e delle foreste di Bambi
sì.
prendono spunto dalle foreste dell'isola Vittoria in Patagonia.
Pazzesco.
E lo stile di tutti i disegni di Bambi, di tutte le ambientazioni, è ispirato proprio da Molina Campos, che non compare nei crediti, ma il
certo,
cui apporto è
certo.
stato senza dubbio decisivo.
Mamma mia, queste storie sono non scritte, nel senso che appunto ufficialmente nei crediti non le conosciamo se andiamo a vedere il film Bambi, ma sono storie che sono vissute, che sono insomma successe anche di rapporti umani, quindi questa cosa è una cosa molto affascinante.
Pensa che intreccio da Santa Giulietta
Mamma
a Buenos
mia.
Aires, poi Disney che va in Sud America, conosce Conti che gli presenta...
Beh, insomma, quindi la prossima volta che passate in automobile o in treno, pensate a Santa Giulietta come un luogo che, bene o male, ha cambiato la storia dell'umanità, perché poi la Disney, con le sue controversie, con anche i suoi film meravigliosi, in alcuni casi, ha davvero cambiato le nostre vite. Senti, ma questo Museo delle Bambole contiene all'interno altri pupazzi che hanno fatto un po', diciamo così, la storia,
esatto.
quantomeno dell'Italia. Com'è?
Adesso ho fatto un po' di confusione, perché il museo è intitolato Conti, ma Conti non c'entra niente con le bambole.
Ok, perfetto.
Cioè, intitolato perché personaggio celebre di Santa Giulietta,
certo.
Bambole, paese delle bambole, è intitolato.
Va bene così.
Però
ecco.
vabbè, non c'entra niente con le bambole. Le bambole di Santa Giulietta ci sono perché nel 1933 ha aperto Santa Giulietta una filiale di una ditta che produceva bambole nel milanese. Con la guerra tutta la produzione era stata trasferita qui perché era decisamente più tranquillo che Milano, dove cadevano
certo,
le bombole,
certo.
le bombe come fosse acqua. E gira e gira, poi la produzione è sempre rimasta a Santa Giulietta.
Certamente.
Ma hanno cominciato ad aprire spin-off, succursali, altre fabbriche. Ce n'era una quindicina,
wow.
tra fabbrichette e laboratori artigianali. Era una vera e propria filiera della bambola,
Madonna.
Perché magari un laboratorio faceva i capelli, un altro gli occhi, un altro i vestiti, quindi era proprio una filiera.
Senti,
no? Poi è andata in crisi dagli anni 60 e l'ultima
certo.
ditta ha chiuso una decina di anni fa. Dava lavoro a tantissime donne che lavoravano in queste fabbriche,
sì,
e
sì.
Visto che mi chiedevi che bambole,
ecco.
ne voglio ricordare almeno due. Nel 1958 fu realizzato Topo Gigio,
Mamma
quello originale
mia.
Che poi veniva doppiato da Domenico Modugno,
Fantastico.
E Topo Gigio di Maria Perego. E sappi che c'è esposto nel Museo Santa Giulietta.
Sì.
E poi un altro pupazzo celebre nel 75, lì è nato il pupazzo Five, simbolo di Canale 5. Per
bellissimo,
tutti
bellissimo, bellissimo.
Ma anche la mascotte dei Giochi Olimpici di Mosca nel 1980 ne hanno cucite tutte tutte qui.
Tra l'altro la mascotte dei giochi olimpici di Mosca 1980, Misha, aveva i capelli fatti da Annabella. Vabbè, insomma, esatto. questa cosa veramente ci fa volare altissimo. Beh, insomma, tanto per cominciare, Santa Giulietta uno non lo ricondurrebbe mai forse al paese delle bambole se non dopo una lettura un po' più approfondita di questo comune, quindi siamo nel cuore dell'Oltrepò. Questa è una chicca veramente speciale, e perché no, anche andarsi ad informare e poter visitare il Museo delle Bambole non sarebbe così male. Santa Giulietta, dicevamo, cuore dell'Oltrepò, è una cosa che mi affascina
proprio
molto.
Al centro,
proprio lì al centro, una cosa che mi affascina molto, Pierre, è molto ben collegata, mettiamola così, Santa Giulietta con il mondo.
Lo so che tu sei appassionato di treni,
prima di tutto vado a parlare di una cosa che non avevo mai sentito, la tranvia Voghera Stradella, ad esempio,
che
fino al 1931 ha servito queste due città e tutte le fermate intermedie. È molto affascinante, si sa più qualcosa oppure tanti saluti?
La tranvia, ma in realtà ne abbiamo già fatto cenno una volta, di quella tranvia, perché nacque nell'epoca di De Pretis.
Certo,
la leggenda dice che De Pretis fece allungare la ferrovia fino davanti a casa sua, cioè il capolinea era davanti a casa di De Pretis.
Fantastico, sì.
Ma c'è anche una linea ferroviaria normale, c'è la stazione sulla linea Alessandria di Piacenza, no?
Sì, certo.
Quindi, se si vuole andare a Santa Giulietta, in modo lo si trova
Posso raccontarti l'aneddoto più o meno sciocco che comunque mi riconduce a Santa Giulietta? Io, insomma, ho moltissimi amici, come, tra cui te, inoltre poi, insomma, quindi ho battuto un po' quelle zone, mettiamola così, in treno da Voghera, non avevo ancora la patente, un sabato sera bisognava raggiungere in qualche modo Stradella, allora si prese il treno da Voghera, si andò fino appunto a Stradella, ma la fermata di Santa Giulietta mi è rimasta cuore per sempre, spero sia ancora così, sto parlando di una decina di anni fa, guardo fuori dal finestrino, c'era il tramonto, la cosa era molto poetica, guardo fuori dal finestrino e nella stazione di Santa Giulietta, là dove ci sono le toilette, come cartello ad indicarle, c'è un bel cartello scritto a mano con scritto gabinetti. Ecco, questa
Fantastico.
A me questo mi ha veramente aperto il cuore, perché mi è sembrata la cosa più onesta del mondo, cioè lì ci sono i gabinetti.
Potrebbe diventare la copertina del prossimo album di Calcutta, che ha annunciato ieri che uscirà entro l'anno.
Grazie Pio, questa è una notizia, non lo ma sapevo.
Ma se lo trovi su Instagram, entro la fine dell'anno spera che esca il nuovo disco.
Perfetto, quindi Calcutta a me francamente sarà molto simpatico, quindi lo aspettiamo con grande piacere, ma hai dato una news. Ecco, cosa dici? Andiamo a fare un giro a Santa Giulietta in modo un po' più poetico, cioè andiamo in treno, ti va Pier?
Ma sì, comunque ci sono ancora altre storie.
Vai, spara, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi puoi farle senza problemi.
Ma guarda, ce ne sono tantissime, perché potrei dirti che Santa Giulietta ha origini preromane,
sì.
Potrei dirti che il nome del paese deriva dai santi Quirico e Giulitta, che erano due martiri, che hanno il nome anche Corvino San Quirico, quindi Quirico e Giulitta.
Sì,
potrei dirti di San Colombano, che c'è questo culto, no? San Colombano era passato da Santa Giulietta, tornando da Pavia, dopo aver fatto il giro d'Europa e dopo essere
già
anche
che morto, già che c'era.
Per sentire la puntata su San Colombano, che è una di quelle riuscite meglio, secondo me.
Ti credo, se lo dici te ti credo, va bene.
Secondo me sì. Poi potrei raccontarti di Palazzo Zimbardi, di Torri Greziotti, un botello di roba. Però ti voglio raccontare del Monte Zavo.
Sì, che cos'è?
Di tutto, perché vabbè, il nome del Monte Zavo deriva da una leggenda, dice che nel Medioevo il diavolo è apparso tre volte su questa montagna.
Sì.
E Zavo deriverebbe proprio da un dialetto arcaico, da una parola Zaul che significa diavolo.
Sì, ok, si può ricondurre, sì.
E niente, perché ti voglio raccontare di questa montagna, che in realtà non è una montagna, è una collina,
certo,
alta poco più di 300 metri, perché sulle sue pendici c'era una cava di arenaria, quindi quella pietra friabile che si forma per la sedimentazione del sabbio, viene usata anche nell'edilizia.
Classica dell'Oltrepò.
Ebbene, la facciata di San Michele Pavia, che è quella bellissima, fatta proprio di arenaria, appena prete friabile, tende che questa facciata si scioglie con il corso degli anni praticamente.
Sì, rovina, certamente.
Ormai, insomma, si sta un po' rovinando. E era presa, pare, proprio da queste cave di Santa Giulietta. Così come anche i fregi di San Pietro in Ciel d'Oro e anche alcune parti, l'ho letto, ma non so quali, parti della Certosa di Pavia.
Wow! Quindi,
c'è anche un lato artistico, immagino questi qua che cavavano queste pietre e le portavano fino a Pavia, è nata una delle più belle facciate romaniche di tutto il nord Italia, appunto quella di San Michele.
Esatto, perché si può dire senza ma che Santa Giulietta ha partecipato, diciamo così, alla creazione di, innanzitutto sicuro, dei luoghi più iconici e più belli di Pavia, e se mettiamo che Pavia è una delle città più belle d'Italia, insomma, per osmosi, ecco, Santa Giulietta fa parte delle bellezze del nostro paese. mese, ecco, mettiamola esatto. Così, quindi ha aiutato inesorabilmente.
E anche poi volendo...
Dimmi Pia.
No, finisci, scusami.
No, è anche bello pensare appunto che si partiva da quelle colline appena sopra, con il nome che deriva dal diavolo, per poi creare una basilica, insomma. Ci sta, ecco, sembra tutto...
Beh, a Milano hanno costruito tutta una retorica, no? Sul marmo di Candoglia che portavano per fare la facciata del Duomo di Milano, che certo. Veniva giù con il traghetto, no? Sul Ticino.
Certo.
E con tutta la storia delle tasse, delle gabelle, eccetera. Anche da qua si potrebbe fare una storia, tipo lo portavano con i carri, con i buoi, no, eccetera.
Certamente.
Potrebbe raccontare tutta una serie di cose. Comunque, un'altra curiosità geologica che ti posso raccontare di Santa Giuletta,
yes.
Che in realtà è di questa parte di pianura padana, cioè Santa Giuletta, più che altro anche Casteggio, ha una profondità di circa 50-60 metri sottoterra, si trova la cosiddetta Salamoia padana.
Cioè?
La Salamoia. Che non c'entra niente con le olive, praticamente il residuo delle acque marine che sono evaporate nel Messiniano, sai che c'era in mare, e quindi un fluido ad elevatissima salinità che episodicamente in certi punti risale negli strati superficiali e contamina le falde, rendendole di fatto inutilizzabili per gli usi alimentari ma anche agricoli. No?
Certamente.
E niente, siccome in Israele ormai da anni utilizzano l'acqua del mare potabilizzata, qualcuno ha pensato di utilizzare le stesse tecnologie per utilizzare queste acque di falda del Casteggiano, depurarle dei sali che giacciono là sotto da 6 milioni di anni. Non so se tecnicamente sia fattibile, però ti posso dire che salterebbe fuori una bella operazione di marketing territoriale, perché potresti dire: venite da noi a bere l'acqua dei dinosauri, che poi i dinosauri non è vero, erano già estinti da 60 milioni di anni,
però...
ma questo noi non lo diciamo, no? Diciamo nessuno.
Non è...
E male che vada, al limite si possono mettere le olive in salamoia con la salamoia padana, cioè
pazzesco. Infatti guarda, sono rimasto colpito e praticamente ci sono delle saline per quanto riguarda Santa Giuletta. Tapia, cioè nel senso come si possono definire queste
è proprio il termine esatto è salamoia, l'acqua si è evaporata, è rimasto praticamente questo sale con una bassissima concentrazione di acqua e poi si è accumulato poi tutti i depositi alluvionali del periodo padano e quella è rimasta superata praticamente.
Mamma mia, quindi dici che fra qualche anno secondo te i geni del marketing ribattezzeranno Santa Giuletta come, non so, i luoghi dei dinosauri, Santa Giuletta preistorica, ci aggiungiamo dietro.
Sì, a me però ti dico, non dispiace anche l'idea di mettere l'olio in salamoia con la salamoia padana.
Ma io sono d'accordissimo con te, la salamoia padana mi sembra un'idea fantastica.
A me fa riderissimo questo, è proprio un termine geologico, no?
Certo.
Salamoia padana.
Salamoia padana.
L'ho letto proprio su un articolo scientificissimo di geologi.
Davvero?
Ma
io vedo già ingorghi in autostrada all'altezza dell'uscita di Casei Girola, in direzione Milano, cioè in direzione Genova da Milano.
Ma ti dirò di più, visto che la 21 passa nel territorio di Santa Giuletta e non c'è l'uscita, faremo addirittura un'uscita di Santa Giuletta.
Ma sì, ma infatti
così,
dicevo...
vai a vedere il Museo delle Bambole, porti a casa come souvenir le olive in salamoia padana.
Fantastico. Perfetto, quest'oggi ci ha raccontato Santa Giuletta. Oggi davvero gli ingredienti, mettiamola così, dato che stiamo parlando di olive in salamoia padana di Santa Giuletta, questi ingredienti sono sicuramente il Museo delle Bambole, perché no, il Monte Zavo e dunque la Basilica
si di può fare qualche passeggiata anche
ecco.
Se Monte Zavo non l'ho detto, ma è ovvio.
Certamente.
State attenti ai diavoli però, mi raccomando.
Il Monte Zavo...
Portatevi un po' di acqua santa.
Il Monte Zavo è molto affascinante, che appunto ha contribuito alla nascita della Basilica di San Michele, perché no? Anche questa situazione delle olive in salamoia, perché no, anche la stazione con i suoi gabinetti, così c'è scritto lì, io ci tengo a dire.
Adesso mi incuriosito, voglio andare a vedere.
Vai,
prendi
il biglietto Voghera in stazione, che è sempre affascinante, e poi corri al binario 1 tronco, perché da lì
io lo immagino scritto su un foglio a quadretti con un pennarello blu.
Beh, non siamo a questi livelli, Piero, è proprio un cartello fatto e finito col pennarello.
Ah, il cartello, addirittura.
Sì, diciamo che faceva parte di un'altra era, di un'altra atmosfera all'interno appunto tra virgolette della modernità. No, cioè, mi ha fatto molto piacere vederlo, quindi è stato particolarmente divertente. Allora Piero, io ti ringrazio innanzitutto. Per chi volesse riascoltare questa puntata, c'è la sezione podcast di radiopnr.it, tutte le altre puntate, l'oltre po' veramente regala emozione sempre. Piero, grazie mille, tu ci tratti come fossimo delle bambole, lo sai?
Tu mi fai girare
come fossi una bambola. Grazie mille Piero Felto, grazie davvero.
Buon
Piero, inoltre po',
ciao,
ci sentiamo presto, ti abbraccio,
ciao.
Piero.